Benvenuti, sono Veronica Tinirello e questo è Il Rubino, un programma che incontra la poesia italiana dal vivo. Oggi incontriamo Alberto Bertoni, nato a Modena nel 1955. Professore di letteratura italiana contemporanea presso l'Università di Bologna, ha pubblicato numerosi libri come critico, traduttore e poeta. È consulente scientifico del Poesia Festival e membro di alcune giurie di premi letterari. Benvenuto Alberto, grazie per essere qui con noi.
Grazie a voi.
Abbiamo sintetizzato la tua lunga biografia e bibliografia e vorremmo introdurre la puntata con una lettura tratta da Ricordi di Alzheimer.
Vedo i coetanei di mio padre orientarsi, scrivere, viaggiare e lui quasi niente, purissimo bianco memoriale, buco vivo che ripete in poco tempo 6-7 volte la stessa frase e dopo che mi adora, come l'amore più grande non si sogna. Penso che è lui, il poeta, io l'archivista muto della sua foto con Ferrari in officina, la tuta macchiata di sudore e di unto.
Ricordi di Alzheimer è un libro che ricorda un padre negli anni della malattia e la relazione di un figlio con questa esperienza, una sofferenza che opera su entrambi una trasmutazione. Anche a me stamattina è toccato di svegliarmi scarafaggio, nero, schiacciato, la corazza acerba al posto delle ali, dice un suo verso.
L'Alzheimer è una forma di malattia contemporanea. Io spesso ho detto e credo nel profondo che sia una di quelle malattie sociali, antropologiche, così come negli anni 90 c'era stata l'AIDS che puniva le sregolatezze sessuali di una generazione che si era ritenuta totalmente libera da questo punto di vista. L'Alzheimer invece punisce la perdita di memoria, che è la perdita di memoria dei singoli individui, legata anche alla vita che si è allungata e quindi in qualche modo alla fragilità e alla debolezza dei cervelli, degli organi che compongono i nostri corpi, ma legata anche a una smemoratezza collettiva, sociale. Oggi la memoria non è più quell'elemento fondativo dell'esperienza di una persona che era, per esempio, quando ero bambino io, alla fine degli anni 50, nei primi anni 60. E quando mio padre è stato diagnosticato l'Alzheimer, dopo che io già lo sospettavo da alcuni anni, e ho cominciato a dedicarmi a lui come quel figlio che forse non ero mai stato. E quindi l'Alzheimer è stato una potentissima lente di indagine su mio padre, sul mio rapporto con lui, ma anche su me stesso. È Pasqua. Viviamo una passione di lamiere, cantieri e terre ferme, piangendo mio padre quando preme nel sottoscala il seno di Anna, la ragazza che ogni giorno lo accompagna a cercare la sua casa. Alza una vela di mollica, la mia faccia bastonata sul vasto scioglimento del cervello, vecchio, alle prese con se stesso, specchio e lichene senza peso.
E correndo incontrò lungo le scale, quasi nulla mi sembrò cambiato in lei. La tristezza poi ci avvolse come miele, per il tempo scivolato su noi due. Il sole che calava già rosseggiava la città, già nostra e ora straniera e incredibile fredda, come un istante déjà vu, ombra della gioventù, ci circondava la nebbia, auto ferme ci guardavano in silenzio, vecchi muri proponevano nuovi eroi. 10 anni da narrare l'uno all'altro, ma le frasi rimanevano dentro in noi. Cosa fai ora? Ti ricordi? Eran belli i nostri tempi. Ti ho scritto, è un anno, mi han detto che eri ancor via. E poi la cena a casa sua, la mia nuova cortesia, stoviglie color nostalgia, e le frasi quasi fossimo due vecchi, rincorrevano solo il tempo dietro a noi. Per la prima volta vidi quegli specchi, capii i quadri soprammobili e i suoi. I nostri miti morti ormai, la scoperta di Hemingway, il sentirsi nuovi, le cose sognate ora viste.
Stiamo ascoltando di Francesco Guccini Incontro. So che ha partecipato con un saggio all'autobiografia di Guccini intitolata Non so che viso avesse. Cosa è stato per lei l'incontro con questo cantautore e con il cantautorato di quegli anni?
Mi è capitato di conoscerlo come scrittore, nella veste di scrittore, quando lui pubblicò questo romanzo ambientato a Modena, la seconda parte della sua autobiografia narrativa, Vacca d'un cane, nel 93. Gli scrissi una lettera molto semplicemente in via Paolo Fabbri 43 a Bologna e gli chiesi di venire a presentare il libro a Modena. Lui rispose molto, molto gentilmente, quasi direi affettuosamente, e diede immediatamente la sua disponibilità. Da allora, da quel momento, siamo diventati amici, anche se, come capita con i veri amici, uomini almeno, non è che ci vediamo poi tanto spesso, però insomma sappiamo che l'uno per l'altro può essere un interlocutore, può essere appunto un compagno di strada. E allora, accanto poi alla mia passione per lui come cantautore, si è rafforzata sempre di più, da un lato la stima vera per la persona, che è una persona riservata, molto introspettiva, con un amore che condivido assieme a lui, che è quello per il linguaggio, per la lingua, per l'espressione, ma non il linguaggio come teoria, il linguaggio come incarnazione, come dialogo profondo fra le persone. Li voleva vicini a casa mio padre, i campi del calcio minore, e non sopportava la pioggia nemmeno di lontano, nemmeno l'odore. Preferiva i rimbalzi nella polvere, che a due passi dalle aree ingannavano il portiere, quasi una colpa per lui respingere di piede. Esaltato, scommettevo al suo fianco sull'errore, l'inciampo fra traiettoria e pallone. Sarei stato anch'io portiere, ma non un buon portiere, inerme davanti alla catastrofe, la rete, e troppo magro, un chiodo nel vuoto delle porte, il naso all'aria, la certezza dell'errore.
Vorrei riportare un suo commento. La poesia è un luogo in cui non ho mai mentito. Qual è quindi il rapporto del suo operare poetico nei confronti della sincerità?
Io quella frase l'ho detta anche un po' per paradosso, ma anche per rispondere a questa antica formula di Platone, che poi ha accompagnato i poeti lungo tutti i secoli e i millenni della civiltà occidentale, per la quale il poeta era un mentitore, un inventore di menzogne. Una formula poi invece ripresa in una chiave che mi piace molto, in qualche modo capovolta da uno dei poeti che ho amato di più e che amo tuttora di più della nostra epoca moderna, che è il portoghese Fernando Pessoa, il quale invece ha trasformato l'appellativo di mentitore in fingitore. Il poeta è un fingitore. Ecco, io non ho mai mentito in poesia, perché ovviamente gli aneddoti, le storie, i piccoli eventi che ho raccontato sono tutti veri, mi sono accaduti davvero. Io d'altronde propugno con molta forza l'idea di una poesia dell'esperienza. Io non mi sento di parlare di cose, di persone, di elementi di cui non abbia fatto esperienza diretta, concreta. Però il poeta è un fingitore, sì, nel senso che il poeta lavora in un modo finzionale, esattamente come il narratore, costruisce metafore e quindi costruisce cortocircuiti di senso fra elementi lontani del reale, lavora con i sogni e quindi lavora con l'assurdo che abita ognuno di noi, perché in fondo ognuno di noi passa un terzo della sua vita in modo involontario, sognando, rievocando elementi che non vorrebbe rievocare da sveglio e quindi costruendo una sorta di vita seconda, di vita alternativa, di cui io credo la poesia, l'arte in genere, soprattutto l'arte e la poesia moderne e contemporanee, si prendono il carico di dare conto. Si prendono il carico di narrare queste esistenze anche sghembe, queste esistenze davvero surreali. Quindi ecco, una sincerità, diciamo così, di tipo umano non corrisponde poi a una visione lineare o puramente mimetica o fotografica di elementi accaduti o di storie accadute, ma corrisponde anche a un magma di interiorità che si fa molto complesso, molto complicato. Quindi mentitore no, ma fingitore sì. Allora, qui siamo invece dentro il libro nuovo, più recente, che si intitola Traversate e che comincia con la rievocazione di un grande amico, una persona cara, un grande scrittore qui di area bolognese, Stefano Tassinari, morto nel 2012, ormai 2 anni fa, e il libro comincia con una via crucis a lui dedicata, anzi, direi con lui condivisa. Questa è proprio la prima stazione. Era il transistor tenuto in mano per bandiera gialla di sabato e il giorno dopo tutto il calcio, ascoltato tremando, girovaghi a caso, sui muretti le lucertole e a ogni passo uno spasmo di abisso o paradiso, l'Inter inchiodata sul pareggio casalingo o addirittura improvvisorio svantaggio fuori casa su un campo roccaforte e tutta riversata nell'altra metà campo, lancio all'ala di Suarez, fraseggio Domenghini Mazzola, per il piede sinistro di Dio, polline e piombo dal vertice dell'area, anni luce dal nostro tuffo maldestro a chiudere lo specchio, spegnerlo, rigarlo, cancellarci il viso, non essere mai più narciso, persi così sotto il tettuccio di qualche utilitaria, quando la terra fu scossa e le rocce si spaccarono.
Il calcio e l'ippica sono spesso presenti nelle sue poesie, così come la contrapposta e assidua spinta alla caducità. Che ruolo ha il gioco in questo match?
Il gioco ha avuto un ruolo molto importante. Ad esempio, l'unico vizio che non ho mai avuto, a parte l'eroina, è stato il fumo, perché a 14 anni, con le 3.000 lire settimanali che mi elargivano i miei genitori, ho scelto di giocare ai cavalli e non di fumare, come invece capitò a tutti i miei coetanei. L'ippica in particolare per me e il trotto in particolare, perché io da modenese, frequentatore dell'ippodromo anche di Bologna, sono un trottofilo più e prima che un ippico a 360 gradi. Il galoppo è un po' un'altra storia, è davvero lo sport dei re, delle regine, dell'aristocrazia, e infatti in Emilia non c'è nemmeno un ippodromo di galoppo. Il trotto è una grande metafora della vita. Mi è costato molti denari, perché ovviamente negli ippodromi non si vince, ma più spesso si perde, però mi ha dato una sorta di percezione anticipata dei fenomeni del reale. Questo da un punto di vista antropologico, frequentando i frequentatori delle corse, delle sale corse, e quindi mi ha permesso una visuale, diciamo così, tra il disperato E il giocarsi la vita ogni momento che si respirava e si è respirate, ho respirato e forse ho fatto a mia volta respirare in quegli ambienti, ma anche il trotto in sé con questa meccanica del passo del cavallo, che è un passo naturale per passeggiare ma non per correre, questa andatura incrociata anteriore destro, posteriore sinistro, che richiede sì una meccanicità ma anche una fluidità di movimenti straordinari, e poi appunto la possibilità della rottura, l'intelligenza umana dei guidatori nello scegliere le tattiche migliori per i propri cavalli, la preparazione mentale della corsa che poi sfocia nella scommessa, e poi il momento, l'emozione della corsa in sé, che dura quei 2 minuti, che non sono il colpo secco di un giro di roulette, non sono le ore e ore che si possono passare a un tavolo di carte. Insomma, per me l'ippica è stato uno straordinario strumento conoscitivo della realtà, e anche forse conoscitivo di Bologna, di una certa Bologna, della Bolognina degli anni 70, perché io prima che un frequentatore dell'università sono stato un frequentatore dell'ippodromo dell'Arcoveggio, arrivavo in treno da Modena quasi tutte le domeniche, e anche quella Bologna lì, devo dire, è qualcosa che non ho mai più ritrovato ed era qualcosa a cui sono affezionato in modo straordinario. E quindi l'ippica è stato un vero sistema ed elemento conoscitivo sospeso fra emozione e ragione, che poi sono gli elementi anche in chiave poetica e artistica che mi piacciono di più. Un'altra poesia presente in Traversate è una poesia che riguarda gli animali. Uno dei capitoli, infatti, è tutto dedicato al mondo animale, che è una sorta di metafore, di motore di metamorfosi. Io credo che l'umano oggi tenda forse anche un po' troppo al di fuori di sé, a cambiare la propria natura, e il mondo animale è lì che ci giudica e che in qualche modo ci aspetta le nostre contraddizioni e la loro esplosione. L'ape, un certo dato stabile di atmosfera, la scia di qualcosa che trapela, controluce un luccichio, un profilo, lo scricchio di una suola, mentre esplode la gioia di tuo padre che torna dal bar, dall'altro mondo delle carte, fumoso, pieno di risate, in piedi sulla bici ferma, e noi qui, soli ad aspettare, senza smettere di esistere, nonostante le abat-jour schermate, l'odore di stantio che una madre claustrofobica imponeva le notti d'estate, quando non mi affaccendavo, ascoltando la musica dei Beatles, e sopraffatta un'ape in fretta trapassava da Liverpool a Modena sul davanzale.
Yeah.
Abbiamo ascoltato dei Beatles, Revolution. Cosa la lega a questo brano da lei proposto per la puntata?
I Beatles sono stati qualcosa di fondamentale. Sono stati l'idea, l'inizio dell'idea che essere giovani era un fatto di rottura. Allora, era un fatto di contestazione incipiente, era un fatto di richiedere diritti, soprattutto sul piano antropologico, una maggiore libertà, il godere le notti, il rischiare anche attraverso i propri corpi, diciamo così, delle emozioni il più possibile forti. E quindi era l'uscire completamente da quella società ingessata, ovviamente di questo avrei avuto percezione solo successivamente, ma che era la società italiana, davvero spaccata in due fra queste due chiese che la dominavano, quella cattolica da una parte e quella comunista dall'altra. Ecco, l'essere rocchettari, l'amare la musica inglese, il vestire in un certo modo era una via d'uscita anche rispetto alle ideologie prestabilite, preordinate. Devo dire che il non essere mai stato comunista, ma il non essere mai stato neanche cattolico, è stato qualcosa che adesso che ho quasi 60 anni mi sembra un pochino una traccia di libertà. Ho goduto di una libertà, non sono mai stato ideologo, non ho mai professato una fede. La mia fede è stata sempre davvero la poesia. Questo è il viaggio conoscitivo, appunto, compiuto con Tassinari appena finito quell'assurdo servizio militare che facemmo insieme tra il 1979 e l'80. L'anno dopo partimmo insieme per il Perù, che era il Perù sospeso tra la rivoluzione maoista di Sendero Luminoso, i rischi di terrorismo e uno stato invece militare piuttosto di destra. Neanche questo è bastato a ridurci fumo acre, questa lastra accecante di mare, non appena tornati a Lima sul principio della loro estate, e perdersi era perdersi davvero in un mondo ridotto a puro sguardo, davanti al controllore con l'ossigeno sul più alto treno usufruibile dal nostro cagionevole respiro tra le gole sassose degli Andes, maschile nello spagnolo indio, quando a bruciapelo mi chiedevi, non perché non ero mai stato comunista, ma come mi salvava la certezza che il vuoto ha un colore e che raccontarlo è possibile.
Grazie Alberto Bertoni per essere stato qui con noi.
Grazie a voi.
Vi ricordo che la prossima puntata ospiterà la seconda parte di questo poeta. Ci trovate anche sul web all'indirizzo www.ilrubino.it. Ringrazio Stefano Parigi per tutta l'assistenza tecnica e ringrazio voi per averci ascoltati.